Mi trovo in Pennsylvania, Stati Uniti. Il sole che volge al tramonto irradia pacificamente una distesa di mais, trasformando l'orizzonte in un verde quadro dalle sfumature dorate. È quasi estate e non si riesce a respirare per l'afa. Ma per fortuna una leggera brezza di vento dà un momentaneo sollievo ai contadini che stanno irrigando con l'aiuto di una botte su ruote le piantagioni circostanti alla chiesa in legno, dipinta con vernice bianca e marrone. Dall'altro lato della strada un falegname sta intagliando quello che sembra un tronco di legno pregiato. Nonostante il caldo però, sia i contadini che il falegname sono vestiti di tutto punto, in nero e con abiti eleganti, ma in capo portano un cappello di paglia simile a una tuba. L'aria viene sferzata ancora, stavolta però non è una dolce brezza estiva, ma il passo veloce di un cavallo nero come l'ebano che sfoggiando la sua regale criniera porta con sé una carrozza. All'interno dell'abitacolo c'è un ragazzo e una giovane donna dai capelli lunghi e castani, con la nuca e la parte posteriore della testa coperte da un sottile velo bianco. Una volta passato il tramonto, decido che è arrivato il momento di rientrare. Così faccio un ritorno alla pompa di benzina, salgo in macchina e metto in moto. Già, perché quella in cui mi trovo non è affatto l'America dell'Ottocento. Le persone che ho appena incrociato, però, pretendono di poter vivere in un passato lontano. E queste persone non sono altro che i famosi Amish. E la città a cui ho fatto visita si chiama Intercourse. Dista circa 140 km da Filadelfia ed è il cuore pulsante della più grande comunità Amish al mondo. Io sono Andy, potrei definirmi un curioso cronico, e da 7 anni giro il mondo a caccia di storie sorprendenti proprio per andare a colmare questa mia insaziabile sete di nuove informazioni. Questo è Apnea, il podcast settimanale in cui vi racconto proprio quelle storie, vissute sulla mia pelle e che più mi hanno colpito. Negli Stati Uniti vivono più di 370.000 Amish, di cui la più alta concentrazione si registra in Pennsylvania, con 84.000 individui, seguita da quella dell'Ohio dove risiedono altre 80.000 anime. E al contrario delle altre minoranze statunitensi, come gli indiani d'America, che spesso tendono a diminuire in numero, gli Amish invece continuano a crescere. Dal 2000 ad oggi la loro popolazione totale è raddoppiata. E se ci pensate è una cosa stranissima, perché gli Amish sono esponenti di una comunità religiosa minoritaria e che rifiuta completamente la tecnologia moderna nonostante vivano a poche centinaia di chilometri da alcune delle città più avanzate di tutti gli Stati Uniti. O perlomeno questa è la narrativa comune di fronte alla quale non si va oltre. E per cui siamo portati a credere che queste persone vivano nell'arretratezza e che si oppongano al progresso soltanto per presa di posizione e strani motivi religiosi. E se ho deciso di visitare la contea di Lancaster è proprio per sfatare questa visione così semplicistica ed informarmi in prima persona su una comunità che personalmente ho sempre ammirato, a livello ideale ovviamente. Dato che prima di stare a contatto con gli Amish sapevo davvero pochissimo su di loro. E li avevo visti unicamente in foto, nei film o come personaggi comparsi nei Simpson. E giustamente potreste anche non averne mai sentito parlare. Dunque, prima di raccontarvi il mio assurdo viaggio dalla scoperta di una comunità che vive come nel 1800, bisogna capire chi sono gli Amish. Prendendo la questione alla larga, l'identità Amish ha origine nel 1517, con la pubblicazione delle tesi di Martin Lutero a Wittenberg, in Germania, e che diedero vita alla riforma protestante. Nel corso del 1500 diversi filoni religiosi sostennero che la pratica del battesimo dovesse venire praticata in età adulta, senza imporre il sacramento ai neonati. Gli Amish, comparsi proprio in quel periodo, non sono altro che i seguaci del vescovo svizzero Jakob Ammann, da cui poi prendono il nome. E a causa delle loro credenze? Ovviamente furono perseguitati, e a partire dal 1600 trovarono rifugio in quelli che sarebbero divenuti gli Stati Uniti. La terra dei liberi. Gli Amish oggi tra di loro non parlano in inglese, bensì una strana lingua che viene definita Pennsylvanian Dutch, cioè olandese della Pennsylvania, anche se in realtà Dutch è una storpiatura di Deutsch, cioè tedesco, che deriva probabilmente dall'associazione fatta dagli americani nei confronti dei protestanti europei trasferitisi in America con il mondo germanico.
My name is Dale Hollenbach. Ich war in der Erste entitled Peter Karps Fresser.
Ad ogni modo, quella stessa terra dei liberi negli scorsi decenni ha fatto passare gli Amish come degli stramboidi che vanno in giro vestiti come dei padri pellegrini con un cappello alla Sanpei e che non riescono a fare un'ordinazione al McDonald's o superare i tornelli della metro. Ed è forse proprio per questo motivo che per gli Amish è assolutamente proibito essere ripresi da delle videocamere in primo piano. Tant'è che, anche se cercaste su internet molto 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 bene, difficilmente trovereste delle foto delle loro abitazioni. E in quelle stesse abitazioni non trovereste mai alcuna foto di famiglia, né nessuna foto di figli, nipoti e trisavoli, e neppure uno specchio. E addirittura le bambole con cui giocano i bambini non hanno un volto. Dunque, prima di arrivare ad Intercourse, ho noleggiato una macchina a Philadelphia e ho guidato per un'oretta in quello che potrei definire il vero countryside americano, fatto di case di campagna, coltivazioni sconfinate, paesini sparsi qua e là e i famosi suggestivi silos di grano. E in Pennsylvania, così come da qualsiasi altra parte, non esistono vere e proprie città interamente Amish, quanto piuttosto comunità di piccola e media grandezza che vivono insieme agli americani comuni, per così dire, insomma. E il primo esempio di convivenza tra le due culture me lo offre il Green Dragon Market, praticamente un agglomerato di capannoni simile a baite che sorge a nord-est di Lancaster ed è gestito al 50% da Amish e al 50% da americani. E arrivato lì, poco prima di entrare in una di queste strutture, non posso fare a meno di notare dei parcheggi molto strani, che sono segnati al lato di un manto stradale decisamente dismesso. Ve lo descrivo così, si tratta di strisce colorate di nero, coperte da una sorta di pergola di legno. E sì, sono proprio dei parcheggi per carrozze, al momento però purtroppo sono vuoti. Lascio un secondo da parte questi parcheggi e incuriosito decido di entrare in quello che mi sembra l'edificio principale del mercato. Vengo subito accolto da un'atmosfera confortevole. Ci sono poi delle luci calde che illuminano l'intero mercato coperto e c'è un brusio, un vociare molto leggero. Dietro ai banconi degli stand, però, agghindati con i loro abiti tradizionali, uomini e donne Amish aspettano l'arrivo dei clienti. E qui vendono di tutto. Borse, zaini, mele, frutta, verdura, patate, miele, libri. Insomma, un vero e proprio mercato di provincia, per farvelo immaginare un po' meglio. Le donne che sono dietro gli stand sono vestite con degli abiti molto simili a quelli che indossano i personaggi della serie The Handmaid's Tale. Quella dove in un futuro distopico il sesso femminile è costretto a sottostare agli ordini degli uomini. Quindi, capelli raccolti, cuffiette bianche e grembiuli neri che coprono lunghi abiti dalle tonalità bluastre e grigiastre. Terminato il mio giro di ricognizione, non senza essere stato squadrato per bene dalle altre persone in quanto forestiero di turno, sono ben contento di notare che nei parcheggi per carrozze è arrivato un buggy. Sì, buggy, scritto B-U-G-G-Y, è il nome con cui ci si riferisce alle tipiche carrozze Amish, che in realtà assomigliano a delle piccole cabine blindate sorrette da quattro ruote, ruote che sono più grandi dello stesso abitacolo, dipinto spesso di grigio e nero. E parliamo di mezzi di trasporto che non sono così arretrati come si potrebbe pensare. Difatti, queste carrozze sono dotate di una batteria da 12 volt che serve per far funzionare luci anteriori e quattro frecce per indicare la direzione. Oltre a questo, hanno freni a disco e un grosso triangolo catarifrangente posto sul retro dell'abitacolo. Certo, e come potete immaginare, non esiste una qualche concessionaria dove poterle acquistare, bensì botteghe di Amish che si occupano di costruirle e venderle alla comunità per circa $4,000 l'una. E gli Amish non usano i buggy perché avversi alla modernità in sé, quanto piuttosto perché cercano di evitare quanto più possibile la vita frenetica. E quindi per gli Amish tutto va fatto più lentamente. E di questa cosa, del far tutto molto lentamente, me ne sono accorto superando 3 o 4 di queste carrozze lungo la mia strada verso il cuore pulsante della comunità Amish, la contea di Lancaster. Qualche ora prima che mi fermasse la pompa di benzina per fare rifornimento, mi ero addentrato nel centro di questa pittoresca cittadina in stile industriale. Al cui interno però gli Amish non vivono, preferendo infatti la periferia e la campagna. La stessa campagna dove mi sono fermato ad ammirare il tramonto sui campi di mais. Nel periodo della semina, naturalmente, i contadini Amish nella maggior parte dei casi non utilizzano trattori, bensì aratri, trebbie e botti guidati da gruppi di 5 o 6 cavalli condotti con l'aiuto di lunghe briglie, e si spostano da campo a campo con delle piccolissime biciclette miste a dei monopattini che perlomeno nello stile ricordano la nostra Graziella, ma senza il classico tubolare centrale e il sellino. E il mondo agricolo è strettamente legato allo stile di vita Amish, tanto che animali, utensili, strumenti e prodotti della terra vengono spesso venduti in massa durante le cosiddette Amish Mud Auctions, delle vere e proprie aste che si tengono da febbraio a maggio in tutta la contea di Lancaster. A Strasbourg, un piccolo paesino a sud della cittadina di Lancaster, ho modo di dare un occhio a quello che mi sembra un vero e proprio mercato agricolo di altri tempi. Un po' come quelli che si tenevano nei piccoli centri urbani del nord Italia fino agli anni 60 e 70, dove i contadini si incontravano per contrattare la compravendita di terreni e bestiame. Queste famose auctions hanno luogo in dei magazzini adibiti ad auditorium o in dei complessi abitativi, e le si riconosce per l'enorme quantità di oggetti esposti all'aria aperta, pronti ad essere banditi all'asta. Carrozze, antenne, pezzi di ricambio, cavalli, sedie, bagni in legno, borse, zappe e biciclette. Insomma, un po' come in quei programmi di D-Max dove una serie di cacciatori di antiquariato fanno a gara a chi trova per primo un pezzo da collezione che vale migliaia di dollari. E questa sorta di mercato fa riflettere perché assume tutti i tratti comuni di una festa, che però sono in opposizione a un'altra particolarità degli Amish, cioè quella di non festeggiare ricorrenze come il Natale, poiché non ritengono necessario affibbiare una data ad un evento religioso e mal sopportano che questo evento possa poi venire mercificato, come invece succede con il nostro tanto amato 25 dicembre, annessi e connessi. Comunque, vedere l'asta mi ha impegnato quasi tutta la giornata, ed è poco al di fuori di Strasbourg che ho visto quel bellissimo tramonto di cui parlavo prima, circondato da persone che mi vedevano come un estraneo. Anzi, come un Englishman, come dicono gli Amish in riferimento a qualsiasi persona al di fuori della loro comunità. Un nomignolo simpatico, soprattutto legato al sottoscritto che di anni in Inghilterra ne ha passati 5, quindi in qualche maniera potrei davvero essere un Englishman. Ma tornando nella contea di Lancaster, messa in moto la macchina, mi avvio verso il luogo dove andrò a riposare questa notte. Una piccola, tipica fattoria Amish poco al di fuori di un altro paesino, Intercos. Si sta facendo buio e lungo la strada ho modo di osservare una serie di minuscole casette comprensive di silos e staccionate che mi fanno pensare di essere, che so, in Norvegia se non fosse per i colori sbiaditi. Vedo in lontananza la mia fattoria quando c'è ancora un po' di luce. Parcheggio in uno spiazzo di cemento che, a dirla tutta, non mi aspettavo. E no, non dormirò in una vera e propria fattoria, quanto piuttosto in una sorta di dépendance dipinta di bianco che sembra però uscita dagli anni 70. Diciamo che questa struttura l'ho scelta un po' a caso, perché la persona che me l'ha affittata per questa notte ovviamente non usa internet, ma probabilmente si appoggia a una persona che per suo conto si occupa di gestire le prenotazioni e che poi gli girerà il denaro. Varcata la soglia d'ingresso, il mio naso viene stuzzicato da un odore di legno misto a quello di una zuppa cucinata in una pentola di ferro, che ben si accompagna a come è strutturata la casa. Poltrona, stufa, divano da motel, bagno bianco con piastrelle ed enorme boiler a vista, moquette sul gabinetto, tende fiorite, abat-jour, teiere da nonna, ghirlande fiorite ovunque e soprattutto quadri, scritte e persino asciugamani che in qualche modo rimandano alla religione. Come un piccolo poster posto sul muro all'ingresso della cucina che recita «Be still and know that I am God», ovvero «Rimani fermo e sappi che io sono Dio». Che dire, mi ambienterò benissimo, senza ironia, questa casa mi piace davvero, e soprattutto dormirò bene. Anche perché, e mi fa sorridere pensarlo, questa casa non ha le chiavi. Avete capito bene? Non esistono serrature da nessuna parte. E evidentemente tutti qui in zona si fidano di tutti. Passo una notte davvero tranquilla e mi sveglio con una sorpresa. La padrona di casa, che dopo aver bussato alla porta per educazione ma sarebbe tranquillamente potuta entrare senza problemi, fa capolino nella cucina vestita come una massaia di metà Ottocento. La simpatica signora, con in mano un cestello dei vimini, mi ha portato la colazione. Delle uova covate dalle sue galline, del succo, del burro, un po' di pane, della panna e marmellata. Tutto fatto in casa. E mi dice anche che suo marito, tra qualche minuto, vorrebbe fare due chiacchiere con me. Mi sento quasi onorato. Un Amish che vuole parlare con un Englishman. Chi l'avrebbe mai detto? Una volta finito di mangiare, l'uomo, rigorosamente vestito di nero e con il suo proverbiale cappello di paglia, si presenta a casa sfondando la porta, come ha fatto sua moglie. Parliamo per circa una mezz'oretta e mi dice altre cose super interessanti oltre a quelle che avevo scoperto fino a quel momento. Ad esempio, gli Amish non hanno la televisione, ma si informano su quel che succede nel mondo leggendo i giornali cartacei, un po' come fanno ancora i nostri nonni. Ancora in quella zona gli Amish, se ne hanno bisogno, vanno al supermercato senza problemi. Supermercati che però hanno prezzi bassissimi, prodotti locali, e vendono libri da loro editi, scritti da Amish per Amish. Praticamente gli unici libri che possono leggere. E ovviamente gli Amish della zona vanno al supermercato in carrozza. Come dicevamo prima, tutti gli spostamenti vengono fatti con i loro buggy. Mi conosco e so di non saper resistere, e quindi, salutato il padrone di casa, decido di prendere la macchina e andare nel centro di Intercourse. Il mio obiettivo? Salire su una di quelle carrozze a metà tra lo steampunk e il cavalleresco che sto continuando a vedere in circolazione in ogni dove. E la verità è che pensavo fosse molto più difficile trovare il mio cavaliere, e invece eccolo lì, occhiali da dottore del 1800, cappello di paglia della One Piece, barba bianca, irsuta e lunghissima. Ed infine indossa un cappotto blu, che sembra essere molto caldo. Sotto di esso porta una camicia azzurra, rigorosamente coperta a sua volta da un maglioncino che sembra fatto di cashmere. Sì, stamattina in quel di Intercourse fa abbastanza fresco. Il signore è seduto all'interno dell'abitacolo del suo buggy, a quanto pare offre dei tour guidati per la cittadina. A fare da traino alla sua carrozza c'è un affascinante cavallo nero e marrone che ammira placido l'orizzonte in attesa di ordini. Il signore mi guarda e mi facendo con la mano. Poi mi fissa come dire, che fai, sali? Ovvio, rispondo nella mia testa e mi avvio verso di lui. Salgo per la prima volta nella carrozza e mi rendo conto che anche in due ci entriamo benissimo. Il sedile è comodo, anche se, sì, certo, dobbiamo stringerci un pochino. Il signore prende in mano le briglie e fa segnare al cavallo di partire. Di per sé viaggiare in una carrozza Amish a 20 all'ora è un'esperienza surreale, ma il mio accompagnatore, che si chiama Daniel, sa intrattenermi con qualche chicca sul posto.
Tuttora,
mi dice con il classico accento da americanaccio del countryside,
noi Amish andiamo nelle nostre scuole private, non studiamo nelle scuole pubbliche, abbiamo una scuola fatta da una singola stanza per ogni vicinato, dove ci saranno sì e no una trentina di bambini, e c'è una sola maestra che insegna contemporaneamente ai bambini di tutte le età.
In realtà non molto distante dalla realtà dei paesini di montagna in Italia, dove la vita si fa sempre più ardua a causa della mancanza di servizi. La differenza sostanziale è che nelle scuole Amish le insegnanti hanno tra i 18 e i 20 anni e le classi sono dotate tutte di una stufa e di banchi e sedie in legno per tutte le altezze. E Daniel poi continua:
noi Amish non frequentiamo né le superiori né l'università, ma soltanto 8 anni di scuola in totale.
Durante questo periodo tutti gli Amish vanno in classe assieme ed è qui che imparano a parlare l'inglese e a relazionarsi con il mondo esterno. Poi il discorso scuola si interrompe bruscamente perché Daniel mi fa notare, mentre ci siamo già persi nelle stradine di campagna, un largo fienile fatto di legno dipinto di rosso.
Andy, lo vedi quello?
Mi indica la struttura.
L'abbiamo costruito noi l'anno scorso e c'è anche un pollaio enorme lì. Contiene circa 10.000 polli.
E poi continua.
Qua attorno ci sono tutte case Amish.
Noto alla mia destra una casa in mattoni rossi con i tetti a spiovente, che probabilmente è stata ampliata con delle stanze in legno negli anni precedenti.
Quella?
Ci tiene a precisare Daniel.
È casa mia. Ci vivo con mia moglie ed è stata costruita nel 1870. L'unica cosa che abbiamo dovuto rimettere a nuovo è il tetto. Lo abbiamo rifatto da soli.
Del resto, se c'è un'altra cosa per cui gli Amish sono famosi, è la loro abilità nel lavorare il legno. Tutti gli edifici in cui abitano sono interamente progettati e costruiti da loro, tant'è che nella maggioranza dei casi gli uomini si occupano di gestire imprese di costruzione oppure sono proprietari di negozi, allevatori o agricoltori. Le donne, al contrario, non possono guidare i buggy, si occupano dei numerosissimi figli, della casa, fanno le maestre, le cameriere in qualche locale della zona o servono al mercato. Mentre ogni famiglia possiede dei propri cavalli, che sono tutti ex cavalli da corsa che comprano quando sono un po' troppo vecchiotti per l'ippodromo. Ad un certo punto però Daniel fa qualcosa che non mi aspettavo, ovvero mi accompagna a casa sua, nella sua fattoria. Ha capito che sono interessato al suo modo di vivere e sembra davvero felice di mostrarmelo. Ma tornando a quel che dicevo poco fa, Daniel ha dei terreni a seminato ed è anche un allevatore di mucche. Infatti come prima cosa mi accompagna nella sua stalla ai mattoni, dove le vacche stanno mangiando il fieno. Poi mi fa entrare a casa sua. Dentro c'è anche sua figlia, disponibile come lui, occhi azzurri con dei capelli biondi lunghissimi che circondano un viso di un bianco candido. A casa sua Daniel dispone di un ampio salone provvisto di panche in legno, come quelle che troviamo in chiesa. Gli chiedo il perché di tutte quelle panche. E mi risponde, beh Andy, devi sapere che gli Amish non hanno chiese e a turno ogni membro della comunità ospita le cerimonie a casa propria e tutte le altre famiglie portano con loro le proprie panche per celebrare la funzione del giorno. e tutto questo ambaradan si verifica due domeniche al mese. Ed è proprio durante queste messe e le letture delle sacre scritture che si utilizza la lingua originaria degli Amish, e cioè il tedesco. A questo punto salgo al piano di sopra, anche questo arredato come una casa degli anni 60 o 70, e mi viene in mente una domanda a cui prima d'ora non ero riuscito a rispondermi. «Vi vestite sempre di nero?» chiedo alla figlia di Daniel. La ragazza ridacchia come se avessi fatto una domanda sciocca e mi spiega che gli Amish non vestono di nero tutto il tempo. O meglio, la giacca e i pantaloni devono essere neri, ma maglie e tutto il resto possono essere anche rosa, viola o verdi. Gli unici colori che non sono permessi sono quelli accesi, cioè giallo, arancione e rosso. Poi continua spiegandomi che le ragazze diciottenni però sono tenute ad indossare un abito speciale. Una specie di vestito da sposa misto ad un saio bianco cucito dalle loro madri per mostrare al mondo il fatto di essere single e disponibili ad essere corteggiate. Quindi, dopo 18 anni, ci si conosce, ci si fidanza, non c'è alcun contatto fisico e dopo circa uno o due anni di frequentazione si è pronti per il matrimonio. Nota importante, vi dicevo prima che gli Amish hanno tantissimi figli. Sì, è così, in media una coppia Amish ha 8,3 figli. Daniel, ad esempio, ha già ben 101 nipoti e avrà poco più di 60 anni. Inoltre, quella lunga barba che porta con fierezza non è una questione di stile. Infatti una barba lunga significa tanti anni di matrimonio e un cappello schiacciato, proprio come il suo, significa essere dei nonni. Quello un po' più alto, invece, di essere un papà. E in questo percorso Amish che sembra tracciato come un destino inevitabile, tuttavia, esiste una pratica molto particolare, quella del rumspringa. Parola che in tedesco antico vuol dire saltare qua e là. E in pratica, raggiunti i 16 anni, gli Amish possono prendersi una sorta di anno sabbatico in cui possono girare il mondo e fare esperienze da Englishman. Anche se qui in Pennsylvania praticamente nessuno lo fa. Ha 16 anni, che è anche l'età in cui si decide di entrare a far parte o meno della comunità Amish. Qui in Pennsylvania il 92% accetta di farne parte, mentre il 68% si rifiuta. Del resto parliamo di scelte. Anche io, se dovessi scegliere, rimarrei a Intercourse ancora per qualche giorno. Purtroppo però ho altre faccende da sbrigare negli Stati Uniti e sono costretto a tornare verso Philadelphia. Sul ciglio della porta ringrazio Daniel e sua figlia per avermi fatto entrare un po' nella loro vita e non lo nego, anche loro sono entrati un po' nella mia e difficilmente li dimenticherò. Esco dalla fattoria, pronto alla partenza.
Oi!
Mi sento chiamare alle spalle.
Where are you going?
È la voce di Daniel, che non mi voglia lasciare andare. Ah no, già mi ero dimenticato di aver lasciato la macchina al centro di Intercourse. Daniel deve accompagnarmi indietro con la carrozza. Che sbadato. Di certo non posso concludere il mio viaggio senza un'ultima corsa sul buggy. Daniel mi dà una pacca sulla spalla, sorride e sale nell'abitacolo, pronto a sfrecciare per strada, ma sempre con molta calma. Il sole, che volge il tramonto, irradia pacificamente la distesa di mais di fronte alla stalla, trasformando l'orizzonte in un verde quadro dalle sfumature dorate. Una leggera brezza di vento, stavolta freddo, mi fa passare un brivido lungo la schiena, mentre guardo per l'ultima volta la casa di Daniel sparire tra i campi. Io sono Andy e quello che avete appena ascoltato era Apnea, il podcast settimanale in cui ci immergiamo, a fondo e senza fiato, alla scoperta di storie in cui sono inciampato, spesso volutamente, girovagando per il mondo. Se volete scoprire di più su questa storia, trovate un post dedicato sul mio Instagram che ve lo racconta. In descrizione all'episodio avete tutti i link utili. Mi raccomando, seguite il podcast, attivate la campanella, così da non perdere le prossime uscite. È stato un vero piacere tenervi compagnia, e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ed infine un grande grazie al nostro partner che rende possibile Apnea. Con NordVPN navighi anonimamente, accedi a contenuti internazionali e godi di una connessione super veloce. Tutto questo con un click. Visita il link nella descrizione o vai su nordvpn.com/apnea per un'offerta unica e 4 mesi extra in omaggio.